nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Chiediamo insieme lo Spirito, perché è solamente lo Spirito che ci permette di ascoltare la parola, o meglio la voce, come vedremo oggi nel nostro Signore. Quindi io dico, voi ripetete, discendi Santo Spirito.
Discendi Santo Spirito.
Le nostre menti illumina.
Le nostre menti illumina.
Del cielo la grazia donaci.
Del cielo la grazia donaci.
Creatore degli uomini.
Creatore degli uomini.
Ci sediamo. Vi leggo il Vangelo, che è il Vangelo di domenica. Molto breve, ma vedrete. Ci basta e ci basta. Sono quattro versetti dal capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni. È il noto Vangelo del buon pastore. È una parte di quella sezione. Dice questo. In quel tempo il Signore Gesù disse ai fedeli: le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno. E nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di me. E nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo cosa sono. Ecco il testo. E è una grazia avere un po' di tempo per farlo adesso, perché per certi versi io mi fermerò solo su una parola. La parola voce. Voce. Scusate il difficile, perché qui Gesù lo sta dicendo. Le mie pecore ascoltano i miei discorsi, e non sta neanche dicendo le mie pecore ascoltano la mia parola o le mie parole. Il testo è chiarissimo, dice le mie pecore ascoltano la mia voce. La voce non è la stessa cosa che parla. Io adesso vi leggo una paginetta di un articolo bellissimo dal titolo La voce del pastore. Solo un dettaglio, è di un teologo che ho molto, Giovanni Cesare Pagazzi. Questo articolo sarà poi presente sul sito della nostra parrocchia, quindi potremo andare a riprendere il programma domani, o domani sarà caricato. Molto denso, lo leggo però per dare l'idea di questa ricchezza nel Vangelo di Giovanni, perché fare la lezione vuol dire magari fermarsi solamente su una parola, tipo la parola voce, ma vedere tutta la ricchezza del testo. A Gerusalemme, durante la festa delle capanne, a cui Gesù partecipa, si consuma la grande rivelazione del Messia e del suo rifiuto. Se poi volete andare a vedere con calma, siamo al capitolo 7, tre capitoli prima di questo. La folla parla di lui sottovoce, intimorita dall'orecchio fin troppo attento dei farisei. Se andate a vedere il testo, la gente parla circospetta, paura dei farisei, quindi sottovoce. Stupisce la restituzione di questo dettaglio da parte del pensoso Vangelo secondo Giovanni. Tanto più che sembra persino insistito, visto che in quel contesto si fa riferimento pure alla voce di Gesù, che risuona con un tono esattamente contrario a quello del Vangelo. Quindi la gente sussurra. Ma il Vangelo ci dice, nell'ultimo giorno, leggo dal capitolo 7, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, pensate come me, in questo momento, gridò, proprio scritto in tangente. Gridò: se qualcuno ha sete, venga di me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. È un testo famoso, l'abbiamo già letto. La grande bellezza delle parole del Signore requisisce tutta l'attenzione del lettore, distraendolo appunto dalla sfumatura che l'Evangelista richiede. Importante, Gesù grida, si dovessi rimanere, non posso leggere questa frase in questo modo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Perché l'Evangelista ha detto che ha gridato. Quindi, senza esagerare, se qualcuno ha sete, sai quelle delle voci di internet. Ma vedete, non sono io che vengo, è il Vangelista che dice che Gesù grida, se tu grida, grida. E noi non siamo molto abituati a stare attenti a queste cose, perché stiamo attenti alle parole. E attenzione, che nel Vangelo di oggi Gesù dice: le pecore che ascoltano la mia voce. Continuiamo il lavoro su questa parola dentro il Vangelo. Avete detto, fino all'articolo, una siffatta attenzione dell'Evangelista non irrompe come un fulmine a ciel sereno, anzi rappresenta quasi una costante della sua opera. Ne siamo avvertiti fin dall'inizio, quando la domanda chi sei, la domanda che fa Giovanni Battista, siamo al capitolo 1 di Giovanni, il Battista risponde: io sono voce. Ricordate, voce che grida nel deserto. Lo stesso precursore, parlando di Gesù, manifesta la propria gioia, questo è il capitolo 3, quando dice che gioia, perché ascolto la voce dello sposo. È una frase di Giovanni Battista che dice che l'amico è contento quando sente la voce dello sposo. Ciò che maggiormente sorprende è che non solo l'Evangelista si interessi del dono di Cristo, o il Battista risuoni di felicità al suo timbro, ma il Signore stesso richiama l'attenzione sulla propria voce. E qui c'è un bel pezzo sul capitolo 5, adesso lo salto per non annoiarmi troppo, ma ripeto su tutte cose che potete leggerlo. A questo punto l'articolo va a parlare proprio del pezzettino del Vangelo di oggi. La voce interessa. L'attenzione alla voce del Signore, lo ripeto, è non solo la sua parola, ma la voce, al timbro, alla tonalità. Attraversa tutto il Vangelo. E in un contesto quanto mai importante come quello della risurrezione di Lazzaro, davanti alla cui tomba Gesù non ha parole, mettendo solo il suono e il suo pianto, poco dopo sta scritto: gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Ma gridò, anche qui, guai a dire, Lazzaro, vieni fuori. C'è detto che in questo caso Gesù ha gridato. In altri punti del Vangelo si dice che Gesù sa parlare in modo molto delicato, sa messo Gesù usa tutti i toni delle voci. Il capitolo decimo, scusate, la pagina di Giovanni, che anche dal punto di vista semplicemente quantitativo restituisce con maggiore ampiezza l'evento della voce di Gesù e il riferimento dello stesso Nazareno al proprio loro libro, è senza dubbio quella del capitolo decimo ed è l'articolo 5. Qui la voce decide l'appartenenza o meno al gregge di Cristo. Le gregge ascoltano la voce del pastore, lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguono l'estraneo perché non conoscono la voce degli estranei. Si allude anche alle pecore fuori. fuori dal recinto e tuttavia ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo pregio e un solo pastore. E sentite questa nota, poi smetto di leggere, una cosa che non sapevo assolutamente. Chi pronuncia quelle parole si intende certamente in pastorizia, evidenziando il senso del dito delle pecore. Esse infatti hanno un campo visivo ridottissimo. Sono quasi ciechi. Vado sulla fiducia e le pecore non vengono. Vi parlo chiaro un pochino, ma le pecore. Comunque le pecore a quanto pare sono quasi ciechi, se qualcuno fa. Sono quasi cieche, per questo si sentono al riparo rimanendo strettamente vicine e richiamandosi in continuazione velare con te per sicurezza. Il loro dito però è affinatissimo. Una pecora madre potrebbe riconoscere il pelato del proprio dito tra centinaia di agnelli. E così il cucciolo verso la madre. È molto interessante questa cosa perché l'immagine di Gesù delle pecore non è quella appunto dei pecoroni, che non è una bella immagine, noi non seguiamo Gesù come dei pecoroni, ma l'immagine di un animale che ci vede poco, ma ci sente bene, che tra l'altro è la nostra condizione, per esempio in questo momento. Nessuno di noi vede Gesù, però ascoltiamo la sua parola, cercando di cogliere la sua voce, perché il cuore di questa lettera, anche del momento di preghiera che faremo dopo, io già ve lo consiglio come preghiera, e dire: Signore, io leggo la tua parola, leggo il tuo Vangelo, però aiutami a sentire nelle tue parole la tua voce, perché questo è che scalda il cuore, la voce. Pensate, ho fatto una piccola ricerca su internet, perché un amico mi ha detto una cosa, io ho detto andiamo a verificare, adesso vi do 3 minuti, 7, 38 e 55, se volete vi potete sentire, ma non sono da giocare, ne potete anche giocare se dicete facciamo metà, perché c'è uno psicologo americano, tra l'altro io ho fatto una ricerca su internet, se mettete la parola voce e poi 7, 38, 55 vi viene fuori come comportamento, che dice che quando si comunica il 55 passa attraverso il corpo, il 38 passa attraverso la voce, il 7 passa attraverso il concetto. Quindi io adesso sto cercando di fare un discorso il più sensato possibile, però se vi arriva qualcosa di buono è il 7 per i concetti, il 38 per il tono della mia voce e il 55, adesso non so se lo fate nel capriolo, nel mio è tutto il corpo, come si muove, anche qui adesso faccio un minimo orrendo sulla voce di viene. Sul corpo mi è difficile, ma se io vi dicessi: ah, quanto vi voglio bene, quanto vi voglio bene, intanto vi allontano e vado in fuga, voi sentite le parole quanto vi voglio bene, ma percepite uno che se ne sta andando. Oppure, per esempio, quello che mi piace di più, perché come il tono sia importante, l'ho fatto tante volte, lo faccio anche adesso, pensate se adesso mi mettessi a dire in questo modo: mi raccomando, non abbiate paura, va tutto bene, va tutto bene, il concetto è che va tutto bene, ma il tono vi passa l'attitudine, ti comanda la voce, per cui anche la bellezza e la debolezza della parola scritta in Vangelo, dove noi abbiamo quello che Gesù ci ha detto. ma non abbiamo direttamente il tono, la voce, che è la cosa più importante. Qualche volta, però, l'Evangelista, come dicevo l'esempio prima, addirittura è così importante che dice: qui Gesù ha gridato. Qui Gesù ha gridato. Questa cosa della voce è così importante che la parola noi non ce l'abbiamo sempre. La voce noi ce l'abbiamo sempre. Sapete, per esempio, cosa vuol dire la parola infante? L'etimologia della parola infante, ovviamente, con il dizionario etimologico, sono venuto preparato, adesso mi leggo perché se la dico a memoria magari sbaglio. Parola infante. Dal latino infans, da in negativo e fans, participio presente di far, parlare. L'infante è colui che non parla, non comunica. Comunica un bambino, piangendo, gemendo, facendo i sorrisini, le vocine. Non ha ancora la parola, ma comunica semplicemente attraverso la voce. Anzi, noi veniamo al mondo piangendo, esprimendo, non facendo un discorso del tipo: ma dove diavolo sono capitato, stavo così bene, la pancia della mamma, che è questa gente che non conosco, che è un discorso articolato, ma piangendo. E la voce è potentissima. È bello che qui Gesù dica: se alla fine qualcuno mi segue, certo, per la mia parola, il mio esempio, non più per il mio corpo, il corpo di un altro, ma per la voce. Infatti è sempre un bellissimo esercizio, e guardate che adesso lo facciamo nell'ultima parte della lezione, dove ancora commento la parola voce, ma su un altro pezzetto del Vangelo di oggi. È proprio una preghiera da fare. Signore, bello avere la tua parola, ma io ho bisogno della tua voce. Quindi questa è una cosa che possiamo fare tutti nella preghiera, chiedendolo come dono lo spirito e provando anche a immaginarla, perché tra l'altro proprio nel Vangelo, queste pochissime righe, c'è una frase meravigliosa, ma che cambia totalmente significato, che apre degli squarci se cambi il tono. Adesso ve lo faccio vedere. Anzi, lo faccio sentire, non vedete. Noi non vediamo, però sentiamo. È bellissima questa cosa. Guardate che anche in tutti i miracoli, anche Giovanni il Maestro, nessuno dei ciechi, è proprio la rappresentazione della nostra situazione. Noi non vediamo Gesù, ma possiamo sentire. L'udito, interessante, che è un senso più povero rispetto alla vista. La vista è il senso maggioritario, ma il sentire. Allora, il Vangelo di oggi, lo ripeto perché sono pochissime righe, se Gesù sta dicendo di lei, le mie pecore ascoltano la mia voce, e lo ripeto, non c'è scritto parola, non c'è scritto discorso, voce. Io le conosco e se ne seguono, io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Fermiamoci qua. Allora, tutta questa sottolineatura della voce, che non è in contrapposizione alla parola, ma è una cosa ancora più radicale, ancora più primitiva, ancora più originaria della parola, appunto ci ha fatto anche parlare degli infanti, dei bambini, perché la parola, proprio nella forma dell'articolazione del discorso, è una cosa proprio degli adulti. Solamente un adulto, mi viene da dire, sa parlare in pubblico in modo articolato. Un ragazzo magari già sa parlare, ma non pubblico accumulato, un segno anche di maturità, l'esame di maturità dentro anche questo via qui. Vai di fronte alla commissione, quindi in modo pubblico, mostri che hai studiato filosofia, lettere, quello che volete. Ma appunto, può non esserci la parola figurata, può non esserci la parola, ma c'è sempre la voce. Questo ci riporta all'origine, appunto al bambino, a quella dimensione fondamentale di ciascuno di noi. Uno può non diventare giovane, può non diventare vecchio, ma se nasce sicuramente infante lo è. Allora Gesù a un certo punto dice questa frase qua, le parole sono queste. Il padre che mi dà è più grande. Presa così questa frase, noi potremmo anche leggerla come un'affermazione teologica, seria, profonda, molto adulta, che mio padre è la realtà più grande di tutti. Ma guardate, sì, io ve la leggo in un altro tono, cos'è che vi viene in mente? Io ve la leggo, prima ve la leggo nel tono ufficiale, però provo a cambiare il tono. Tono ufficiale, padre mio, che me la date, è più grande di tutti. Adesso cambio il tono, perché va a leggere in testa. Se io inizio, se io leggo così. Padre mio, che me la date, è più grande di tutti. Questa è la frase da qui. Tutti i bambini pensano che il loro papà sia più grande di tutti. E come me. Certamente Gesù al fondo del mondo. Ma è anche quello che ha detto, se non ritornerete come bambini. Questa frase qui di Gesù, adulto, figlio di Dio, onnipotente, ha comunque dentro il calco del suo essere bambino, perché è detto dire il padre è più grande di tutti, è la più grande frase teologica, ma è la frase del bambino. Mio papà è più grande di tutti, mi ricordo molto il bambino, siamo 50 anni fa, si parlava di un girato, cioè Cassius Clay, che disse Cassius Clay è il pugile più forte del mondo, ma mio papà è più forte di Cassius Clay. Un bambino di 5 anni è sicuro che suo padre sia più forte del campione del mondo di Cassius Clay. E come me, cioè, a me non vuole molto. Perché a Gesù succede esattamente quello che succede a noi, nel senso che anche noi, anche da adulti, comunque per esempio nella nostra voce, abbiamo il calco della voce di nostro padre, di nostra madre. La voce di ciascuno di noi è la sua, la mia voce è la mia. Ma se uno è attento, ci trova la traccia della voce, ovviamente, di mio padre e di mia madre, perché ho imparato lì a parlare. E ciascuno di voi ha imparato ovviamente dal suo padre e sua madre. E anche Gesù, nel tono della voce, ci ha detto la voce di tuo padre non è potente, il suo padre con la P maiuscola. Avete presente, no? Il battesimo si sente una voce, la trasfigurazione, ma ci ha detto anche la tonalità di Giuseppe di Maria, che parla qui. E qui c'è un eco in questa frase bellissima. Il padre mio è più grande di tutti della voce del bambino. Per cui quanto è importante sia nella richiesta di preghiera sia anche nel lavoro, perché poi fare lezioni vuol dire anche provare a fare la fantasia, l'intelligenza, gli altri testi delle scritture, per riuscire a cogliere la voce. Provate a pensare a tutti quei brani di Vangelo, quelli più noti, no? E provare a immaginare il tono con cui Gesù, per esempio, Gesù muore nel Vangelo secondo Luca, dicendo Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Con che tono Gesù dice queste parole? Padre, probabilmente strozzato, immorente, ma anche pieno di fiducia. Oppure andiamo proprio ai luoghi classici, quando Pietro dice io non ti tradirò mai, e Gesù gli dice prima legato tanto tu devi negare tre volte, non è semplicemente un'informazione, gliel'aveva detto con disperazione, con sarcasmo, io penso di aver detto con grande affetto, prima che il gallo tanto, tu mi rinnegherai per volte. Oppure che penso a Pietro, tanto sempre per vedere di nuovo l'importanza di questa voce. Pensate che nel episodio di San Pietro, quando vediamo mostrato il giorno di santo, c'è quel gioco impressionante, quando lui appunto tradisce, che è lì a fuoco, no? Siamo l'episodio, viene la serva e dire ma tu sei di quelli, no, io non conosco quell'uomo. E poi cosa gli detto? La tua parlata ti tradisce, perché ha l'accento di quelli di Galilea. Perché appunto è l'esempio che vi ho fatto prima, io posso dire a parole con i concetti, non c'è da aver paura, va tutto bene, ma se lo dico con una voce tremante, appunto la mia parlata mi tradisce. La mia parlata mi tradisce. Oppure se io dicessi appunto bisogna stare caldi, se non c'è nessun problema, perché è tutto inquieto, la mia parlata mi tradisce, perché con le parole puoi mentire. Giuda addirittura ha mentito con il bacio. Con la voce è più difficile. Se io vi dico, se vi voglio proprio bene, non vedo l'ora di lasciarvi uno a uno, intanto il tono di voce c'è questa parte qui, mentre mi vado che quello non voglio avere che fare, si capisce, la tua parlata ti tradisce, non è una cosa solamente per Pietro, perché la voce, venendo prima della parola, prima del discorso, prima del ragionamento, prima del pensiero, viene prima, non la controlli facilmente. Quando dici una bugia, magari inventi la scusa più incredibile del mondo, però la tua voce, che magari è rossore, ti tradisce. Allora, il positivo invece appunto, quanto sei già così prezioso alla parola di Gesù, quanto è prezioso la sua voce, perché Gesù dice le mie pecore ascoltano la mia voce. Allora, una decina di minuti di preghiera di silenzio, di rilettura del testo, perché nonostante sia 5 righe, ci sono anche alcune cose che ho saltato, di preghiera di fronte al Signore, io mi metto lì e al Signore appunto chiedo questa cosa qui. Credete, io ho la parola, nel senso che Vangelo l'ho studiato in lungo, in largo, a volte anche in lingua, in greco, in compagnia bella, però mi rendo conto che tu puoi sapere anche le parole di Gesù a memoria, ma se non percepisci la voce, e al contrario, tu non puoi sapere quasi nulla del Vangelo, ma se attraverso quella parola senti la voce del Signore, è tutta la cosa. Quindi, suonando questo, possiamo chiedere una preghiera, tutto quello che desideriamo, poi con la nostra voce, vogliamo insieme.